Allora, continuiamo il nostro percorso, anche se abbiamo finito. Anche se più o meno abbiamo presente come ci siamo posti, che tanto abbiamo fatto l'itinerario sul tema della Chiesa, con una prima tappa fondativa di Atti degli Apostoli ci hanno aiutato, una seconda parte teologica con il Consiglio Rogliani, Chiesa e Agenzi spirituali, che hanno dato una chiesa un contributo della fede, della preghiera a essere chiesa, e tre testimonianze. La scorsa volta con la Gloria Riva abbiamo chiesto di dirci come la Chiesa fiorisce, che è anche un po' il tema di questa quaresima, attraverso la vita consacrata. Il prossimo incontro, dove una famiglia che ha vissuto l'esperienza a fine di missione ci dirà come la Chiesa vive questa dimensione missionaria. E oggi Serena e Maurizio, una cosa più sconosciuta, che invece ci aiuteranno a vedere come la Chiesa finisce nella carità. Perché la carità? Maurizio è diacono permanente, pensare alla diaconia e il tema della carità ci viene richiamato forse con una certa agilità, anche se poi dopo questo richiamo iniziale ci perdiamo un po', sarebbe diaconato permanente. Tante cose che si integrano molto meglio, ma soprattutto è pensare alla dimensione della carità come una dimensione non tanto esecutiva, ma prima di tutto come dimensione profonda della persona. Nella Via Crucis della nostra zona pastorale, che si è tenuta di sole, l'arcivescovo ha fatto una meditazione molto bella sulla carità dell'uomo buono, prendendo il Cireneo, quell'uomo buono che legata alla carità credente, che era la carità di Maria. E Maria, qui l'abbiamo ascoltata nei Vangeli come un gesto di carità, fondamentalmente, quando andando dalla cucina di San Giovanni, perché allora la sua vita è un modello di carità, forse non tanto perché nello spirito bianzolo si è risollevata le maniche e ha fatto, ma forse per qualche cosa di più profondo che ha segnato il suo e che ha segnato quali conseguenze un po' il nostro essere Chiesa. Vi taccio perché ho già parlato abbastanza, lasciamo Serena Maurizio di raccontarci su tutto nel taglio dell'esperienza, questo loro essere in cammino per la Chiesa, per la Chiesa e per la Chiesa, e poi ci troveremo come sempre anche il tempo se vogliamo fare qualche domanda.
Allora, buona serata a tutti, mi chiamo Maurizio, lei è mia moglie Serena, sono diacono permanente. Voi non avete qui un diacono permanente? Quanti sanno che cos'è un diacono permanente? Tutti? No? Molti no? Allora, innanzitutto direi che i diaconi permanenti non hanno un buon ufficio comunicazione, visto che non sapete che cos'è, quindi adesso questo lo vedremo un attimo insieme, però il fatto che sia sposato e abbia dei figli è a posto, quindi non vi preoccupate, tutto in regola, il vescovo lo sa. Serena fa l'ostetrica di lavoro, io invece sono in questo momento direttore amministrativo delle scuole parrocchiali da noi a San Biagio a Monza, quindi il mio impegno come diacono è nella parrocchia di San Biagio, che è in centro Monza. Io e Serena in realtà abitiamo a San Fruttuoso e la nostra comunità in qualche modo che viviamo è quella di San Fruttuoso. Questo perché, poi magari se ne parleremo un po', però l'incarico che un diacono ha normalmente, a parte alcune eccezioni, non è nella sua parrocchia. Quindi quando uno decide, ci sono dei parroci che non lo sanno, lo scoprono dopo, ci rimangono male, perché dicono a qualcuno vai a fare il diacono permanente, e poi a un certo punto il vescovo gli dice bene, che bello che ci hai dato qualcuno che non tornerà più in parrocchia. Allora, noi vorremmo in questo momento qui un po' insieme, ci divideremo un po' le parti, non abbiamo ancora deciso bene come dividerci, vedremo come va un po' la serata, però vorremmo raccontarvi un po' come siamo, che cos'è oggi la nostra esperienza di questo diaconato, che evidentemente in qualche modo l'ordine del diaconato l'ho ricevuto io, ma è comunque una vocazione che ha a che fare con tutti e due, perché prima di questo eravamo sposi e quindi quello che abbiamo fatto, posto che non si può diventare diacono se si è sposati senza il permesso della moglie, Ok, quindi le mogli sono contente che dicono, vedi, abbiamo potere anche noi, ma a parte questo, evidentemente quello che io faccio non potrei farlo se non avessi lei, e non potrei farlo se, aggiungo, quello che sto facendo adesso non mi rendesse un marito migliore, un padre migliore e tutto il resto. Questo per me è importante perché vedremo, vi racconteremo un po' la nostra esperienza, però uno dei criteri che noi abbiamo utilizzato anche all'inizio per capire se questa esperienza avesse senso o no, era che questa esperienza non può essere, va bene, a un certo punto tu hai voglia di fare un'altra cosa, vai a fare un'altra cosa lontano da noi. Ma il Signore ti chiama sempre all'unità, e siccome mi ha chiamato prima a essere prima di tutto sposo, io sono sempre prima di tutto sposo, evidentemente tutto quello che succede nella mia vita, il Signore mi chiama a essere sempre meglio anche nelle altre cose. Il Signore non ti dice mai fai questa cosa e cancella il resto, ok? La premessa importante che io dicevo anche al telefono al Don è che noi siamo una famiglia normalissima, quindi rispetto agli altri che parlano noi non facciamo niente di speciale, siamo appunto marito e moglie, abbiamo tutti e due un lavoro, perché per essere diacono devi avere un lavoro, nel senso che non vieni pagato per fare il diacono. Abbiamo appunto 4 figli, il più grande quest'anno va verso i 18, quindi cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. La più piccola ne ha 8 ed è l'unica che ancora la mattina si sveglia con il sorriso, e 1 su 4 ci vuole, se no è difficilissimo cominciare la mattinata. Serena appunto lavora come ostetrica a Lecco, e quindi per esempio tra le varie cose della nostra vita c'è il fatto che lei ha i turni di notte, turni di giorno, e in tutto questo c'è stato per noi a un certo punto di capire cosa volesse dire un po' anche questo aspetto del diaconato. Per darvi un'idea del fatto perché, come lo sono segnato, perché magari non vedete tanti diaconi in giro, in diocesi ce ne sono 176, quindi non sono tanti, ok? Però oggi devo dire, per darvi un'idea, siccome non è da tanto, è dal 95 per esempio che da noi in diocesi abbiamo ricominciato a ordinare diaconi permanenti, sono comunque una realtà estremamente interessante. Cioè oggi con i miei fratelli, i miei compagni di cammino, oggi una vera domanda è che cosa oggi ci chiede la Chiesa. Dopo tanti anni, perché dall'anno 1000 più o meno la Chiesa ha smesso di ordinare diaconi permanenti, ok? Oggi una delle domande belle che abbiamo è: oggi cosa vuol dire fare il diacono permanente? Cosa vuol dire avere un lavoro ed essere diacono? Cosa vuol dire avere dei figli? Cosa vuol dire essere sposato? Tutte queste cose la maggior parte non ha ancora avuto delle risposte, o almeno cerchiamo delle risposte giorno per giorno con quello che in qualche modo la fede e il cammino col Signore ci porta davanti, e cerchiamo di viverlo insieme. Vuoi raccontare un po' tu l'inizio?
Allora, noi in realtà abbiamo una storia molto banale, perché siamo fortunata, banale, ma nel senso che non è veramente nulla di speciale. Siamo cresciuti entrambi in 2 comunità, quella di San Fruttuoso Maurizio a Monza, io invece vengo da Desio, sebbene dalle nostre famiglie non, cioè, il cammino di fede era un cammino molto riconoscendo insomma nel fatto che l'oratorio era un luogo dove poter far crescere i figli, ecco, ma non un cammino di fede familiare di una grande tradizione, ecco. E questo poi sarà, vabbè, nella mia fattispecie, cioè così, per Maurizio invece era proprio un cammino molto lontano dalla fede, soprattutto familiare. E questo, quando poi dopo abbiamo fatto delle scelte di vita da grandi, questa discrepanza è stata una discrepanza forte. Cioè, noi ci siamo sposati, io avevo 24 anni, perché desideravamo sposarci, e già lì dovevamo capire che proprio le parole che utilizzavamo per comunicare anche il desiderio di vivere insieme, avendo come base un'esperienza di fede, erano parole che non sempre venivano capite. Non vi dico quando Maurizio ha detto che avrebbe iniziato il diaconato alle nostre famiglie. Questo è stato, diciamo, un altro momento di grande crescita, nel senso di grande distacco. Abbiamo recuperato negli anni, però, ecco. In realtà la cosa bella è che, di cui siamo davvero riconoscenti, è che le nostre amicizie, i luoghi in cui siamo cresciuti hanno fatto sì che abbiamo sempre avuto la consapevolezza di essere proprio voluti bene dal Signore, perché i nostri amici piccoli o grandi, alcuni sono i nostri amici ancora oggi. E questo, il fatto di poter condividere insieme una storia anche di anni insieme, decenni insieme, crescere insieme, è stata per noi una grandissima ricchezza. Abbiamo avuto dei cammini anche differenti, per cui sia per noi che per i nostri figli abbiamo incontrato la fortuna di aver incontrato nella fede tanti tipi di espressioni dell'intelligenza e di quella che è l'originalità dello Spirito Santo, per cui abbiamo avuto appunto, non so, vi faccio questo esempio. Noi siamo legati appunto viviamo nella parrocchia di San Fruttuoso, i nostri figli sono educatori della parrocchia di San Fruttuoso, poi abbiamo un figlio che fa GS e una figlia che fa il Mato Grosso, e questa pluralità di carismi è anche simpatica, perché si invitano a vicenda alle varie feste, quindi diventa luogo comune quello dell'oratorio, e poi ci sono dei momenti dove ci sono degli scambi belli, e su questo noi non possiamo che riconoscere il fatto che davvero lo Spirito Santo è assolutamente geniale nel far conoscere, rispetto alla storia di ciascuno, un'esperienza di fede che è più affine, anche proprio come vicinanza del cuore. Che cos'è accaduto? Che a un certo punto, noi quando avevamo già tre figli piccoli, quindi Pietro, Chiara e Giacomo, è arrivato in parrocchia un giovane sacerdote che aveva come gruppo, come incarico, quello dei ragazzi. Noi in realtà eravamo abbastanza orfani di un percorso di fede, perché c'erano stati dei, come sempre, no? Quando ci sono i cambiamenti va via un sacerdote, ma il cambiamento del sacerdote aveva rappresentato per noi l'anno in cui ci siamo sposati, quindi siamo entrati nell'età adulta, proprio nei grandi, negli adulti, e anche il riferimento proprio della nostra comunità era appunto, aveva cambiato, era andato in un'altra comunità, quindi ci mancava un po' quella consuetudine di trovarci, no? Con qualcuno che ti conosce da un po' di anni, che ti vuole bene e che ti aiuta a stare un po' al mondo. C'è stata questa, la provvidenza ci ha messo sul nostro cammino un nostro caro amico, Don Alessandro, che era abbastanza giovane e quindi coetaneo, e ci siamo ritrovati un po' vicendevolmente come gruppo di amici, 4-5 coppie all'inizio, e Don Alessandro, che avevamo in realtà lo stesso desiderio, che era quello di iniziare a pensare a un cammino da adulti, che non fosse quello lasciato dei giovani, o non fosse adesso la nostra comunità degli adulti di San Fruttuoso, che voleva dire per noi la comunità degli adulti simile a quella dei nostri genitori come età, quindi eravamo proprio né carne né pesce, e questa vicinanza è stata proprio in realtà una richiesta di bene, in cui a vicenda abbiamo capito che dovevamo un po' prenderci cura noi come coppia, ma noi come coppie di amici, noi e Don Alessandro verso di noi, della crescita da adulti. Questo è stato per noi fondamentale, perché in questa amicizia qua sono nate delle esperienze di fede bellissime. Poi vabbè, Maurizio ne parlerà meglio, ma Don Alessandro è stato quello che ci ha proposto il diaconato. Sempre all'interno di questa amicizia, una coppia, Carla e Valentina, è stata la coppia che ha deciso poi di iniziare il percorso delle famiglie chilometro zero, sono stati tra i fondatori, sono quelle famiglie, magari vabbè, li avete a Brugherio, non so, sono delle famiglie che abitano in parrocchia e collaborano in oratorio e collaborano con il sacerdote proprio nella vita dell'oratorio. Un'altra coppia di amici, per vicissitudini lavorative, la nostra amica Chiara ha deciso di cambiare radicalmente la vita lavorativa per dedicarsi all'insegnamento. Quindi sono stati degli anni di grande fermento anche proprio dal punto di vista di investimento nel cammino di fede, dove un po' in realtà arrivavamo disillusi, no? dalla gioventù, quando uno si sente così potente, così pieno di tempo, così pieno di disponibilità, e l'inizio un po' della vita matrimoniale, dei figli, del lavoro, che iniziava a essere sempre un po' più serio, no? Si finisce di essere apprendisti, questo tempo ci sembrava un tempo che ci marcasse molto stretto. Invece l'amicizia che è nata all'interno di questo proprio gruppo di amici con questo sacerdote è stato proprio lo slancio per quella che è anche la nostra vita di oggi, la nostra vita adulta. Quindi la domanda vera era: quale forma può prendere la nostra vita adulta nella fede all'interno di un percorso di comunità, quindi all'interno della nostra chiesa?
Sì, c'era anche un tema che era importante per noi, per questi amici, che appunto, come diceva Serena, venivano tutti da un cammino anche in gioventù proprio vissuto in oratorio, quindi con un grande desiderio anche di trovare un modo di camminare. Ma in quel momento lì la domanda per noi era: ma una volta che uno ha i figli, e noi eravamo già arrivati a 3 e anche i nostri amici ne avevano 3, cominciavano ad essere numerosi, vuol dire semplicemente custodire, cioè il ruolo dei genitori è solo custodire i figli?
Il ruolo degli adulti
è solo custodire i figli, o c'è qualcos'altro da fare in più, no? Questa è una domanda per noi importante, perché in qualche modo avevamo in mente, anche per l'esperienza di quando eravamo giovani, che c'erano state tante coppie, tante famiglie che erano sempre impegnate in oratorio, che facevano tante cose, la cui presenza per noi era diventata una presenza importante. Allora la domanda è: ma quella presenza bella lì, io com'è che la devo declinare nella mia vita? Ok, quello spendersi gratuitamente di essere lì, che non è semplicemente chi doveva stare al bar perché non sapeva cos'altro fare, ma chi invece magari passava le serate con i ragazzi perché sennò non c'era qualcuno con loro. Quella bellezza lì dove la troviamo noi? Diciamo che per noi questa cosa a un certo punto si è concretizzata in una serata, appunto il nostro Don Alessandro, io mi ricordo che ero in sacrestia, dopo una messa, eravamo di questi tempi, mi ricordo, perché è una messa di sera, e mi ha detto: Maurizio, ma tu non hai mai pensato al diaconato permanente? Gli ho detto: io, donna, non so neanche che cos'è il diaconato permanente, quindi figurati se potevo pensarci, no? Mi ha lasciato il libretto, mi ha detto di pensarci, io sono tornato a casa, ho cominciato a parlarne con lei, e quello che è successo è che abbiamo in qualche modo cominciato a dire: beh, ma vediamo, proviamo, no? Con tanti dubbi, tante domande, ma abbiamo cominciato a provare. Adesso il cammino del diaconato è un cammino comunque impegnativo, perché dura 5 anni. 5 anni in cui devi studiare, hai gli incontri in seminario, una settimana di agosto all'anno tu la dedichi soltanto a stare in seminario, senza la famiglia, che dicevano che era la mia vacanza. Gli ho detto: prova a fare una settimana in seminario, vedi se è una vacanza. Non è esattamente la stessa cosa. Il primo anno ho cominciato a studiare, perché c'era anche lo studio, e abbiamo cominciato a capire, la vera domanda è se c'era spazio nella nostra vita per questa cosa. Il cammino è impegnativo anche perché ci spiegavano, la vera domanda che durante questo cammino si fa è: ma nella tua vita c'è spazio per fare il diacono, o la tua vita è già piena? Perché se è già piena, giustamente l'attenzione di non rovinare quello che è già, se no non stai facendo la scelta giusta. Abbiamo cominciato questo cammino e mi ricorderò benissimo, a un certo punto, dopo un anno, a giugno, ci hanno detto che mi avrebbero ammesso l'anno dopo, sì, per cominciare. Il primo era l'anno soltanto di avvicinamento.
Sì, esatto.
E quindi, bene, sono contento, comincio, scopriremo cosa vuol dire. Tra questi amici che citavamo prima, che ogni tanto Serena anche ha questa espressione che a me piace tanto, la nostra piccola chiesa, cioè i nostri intimi che fanno la chiesa, cioè quegli amici che, come dice lei, ti possono vedere anche in mutande, perché tu sei come sei di fronte a loro, non devi nasconderti. E una coppia di questi amici, in particolare lui è il mio testimone di nozze, un giorno ci invitano, mi ricordo ancora era luglio, giusto? E ci invitano per una merenda, cominciamo a chiacchierare, mi dicono: ma tu sei sicuro di voler fare il diacono? Ma tu sai che anche col lavoro rischi di rovinarti, chissà se fai carriera una volta che fai il diacono. E poi non ti basta tua moglie, hai bisogno di fare altro. Che sono quelle domande che secondo me qualcuno a un certo punto deve farti. Cioè io lì per lì ero un po' sulla difensiva, ma qualcuno deve farti perché, per capire se le cose sono vere. In quel momento in realtà sono state domande importanti, perché è venuta fuori una cosa che io non avevo ancora percepito, cioè che lei non era d'accordo. Lei non voleva. Lei non voleva, e io l'ho scoperto lì ci sono rimasto un po' male, ci abbiamo messo un po' a sbollire questa cosa. Lei non voleva perché lei diceva: se tu mi avessi detto voglio fare calcetto, ti dicevo che era una boiata, stai a casa. Ma siccome è una roba di Dio, mi diceva: io come faccio a dirtelo? Per fortuna te l'hanno detto i tuoi amici, perché io non avevo il coraggio. E quella roba lì è stata per noi un momento di crisi, un momento di crisi forte. Uno, io ringrazio molto quei miei amici, perché quella crisi a noi serviva in quel momento, perché la nostra piccola, la Chiesa ti serve anche a questo, a far venire fuori chi sei davvero, a non nasconderti, no? E quegli amici ci hanno aiutato in quel momento a mettere a fuoco alcune cose che per noi erano importanti. E quello che abbiamo fatto in quel momento lì, tutti gli altri amici hanno capito che siamo entrati in crisi, e con una scusa o l'altra c'era sempre qualcuno una sera a prendere un caffè da noi, perché avevano capito che le cose non stavano andando bene. Io c'ero rimasto male, lei era, c'era rimasta male anche lei, ma perché non voleva ferirmi, lo faceva perché ci teneva. E abbiamo deciso in quel momento, parlando con il rettore del diaconato, gli abbiamo detto qual era il problema. Lui ha detto: guardate, fate così, vi prendete un anno di tempo, per me le condizioni ci sono, tra un anno torniamo, ci vediamo, se ci sono le condizioni va bene, se non ci sono non c'è nessun problema. E io devo dire che noi in quell'anno, innanzitutto è stato un anno che il tema appunto del fiorire, è stato un anno che ci ha fatto fiorire tanto. È stato un anno in cui il Signore, quando vuole, ti mette alla prova, ma non manca mai di esserti di fianco. E non solo, quando ti chiede tanto, però Lui ti dà tanto. E quindi quell'anno lì, dove c'erano anche una serie di situazioni familiari che erano molto complesse, in realtà in quell'anno quelle situazioni piano piano hanno trovato il modo di distendersi. Io dico questa espressione, che il Signore quando vuole è capace di allargarti il cuore, di creare lo spazio per fare quello che Lui ti chiede. E quell'anno lì l'ha allargato a me, l'ha allargato a lei, l'ha allargato a tutti e noi due, e alla fine di quell'anno siamo tornati convinti. Io non ho convinto lei che era una cosa buona, ma siamo tornati tutti e due convinti che invece quella cosa era per noi, era un cammino per noi. Il che non vuol dire che sono stati 5 anni facili, perché ogni volta che dovevo andare in seminario, e dice: anche oggi devi andare via, è sempre stato un po' complesso, ma quella cosa lì ci ha fatto crescere tanto. Sono stati 5 anni impegnativi, anche, dicevo prima banalmente, agosto che è il periodo delle vacanze, io una settimana ero sempre via dalla mia famiglia. Quindi ci giostravamo tra le sue 3 settimane di ferie e le mie, in modo da stare un po' con i ragazzi. La maggior parte delle volte, se riuscivamo a stare insieme 2 settimane, era un miracolo. A volte stavamo insieme una sola settimana io e lei. In questo però il Signore ci ha dato, anche in quell'occasione, come ha sempre fatto, anche quando eravamo giovani, ha fatto in modo che quelle occasioni fossero occasioni per noi di crescita. Cioè ci ha fatto incontrare dei compagni di cammino, a cui ci siamo affezionati molto, con cui abbiamo creato un bellissimo rapporto. Ci ha fatto incontrare anche dei compagni di cammino che poi a un certo punto per 1000 motivi hanno lasciato, cioè non sono mai diventati diaconi. Alcuni anche con storie davvero pesanti, cioè in realtà il diaconato ha messo in crisi la famiglia in quel caso. E sono stati però momenti che a noi sono serviti molto per per imparare a capire che, a riconfermare che nella Chiesa, se vuoi camminare in un certo modo, devi imparare proprio ad affidarti. Cioè, su alcune cose, anche la scelta che abbiamo fatto di cominciare il diaconato, noi diciamo ogni tanto che su alcune cose ci vuole un po' di incoscienza. Devi fidarti, devi sapere che qualcun altro ti prende per mano, come è successo poi quando mi hanno dato l'incarico. Vai dal vescovo e lui decide per te. In questa cosa qui ci vuole un po' di incoscienza, ma se ci pensate è esattamente come avere un figlio tu non lo fai perché hai calcolato tutto quello che ti serve. O hai detto sì, ci vorrà questo, ci vorranno questi soldi, farò questo, prenderò questi. Il figlio tu lo fai nell'incoscienza, e anche sposarsi, lo fai nell'incoscienza, ma in quella roba lì c'è una cosa che è santa, cioè che tu su alcune scelte sai a priori che non decidi tu come andranno a finire, e tu ti fidi. E noi ci siamo fidati non tanto di quello che pensavamo noi, ci siamo fidati sicuramente della Chiesa e di tutti i volti che erano per noi la Chiesa, quindi del nostro padre spirituale, dei nostri amici che si stavano a fianco, i nostri amici che in tutti quegli anni lì, per esempio, ogni volta che io andavo via, magari invitavano lei e i miei figli a casa loro. E questa roba qui è assolutamente, è un fiorire assolutamente gratuito che noi non chiedevamo, facciamo qualcosa, ma loro avevano un'attenzione che era sempre precisa, che ci permetteva sempre anche nella fatica di ritrovarci la sera, di raccontarci. Ecco, l'unica cosa che non potevo fare quando tornavo dall'università, che io magari tornavo gasato da alcune cose che avevo imparato, provavo a raccontargliele, lei, sì dai, adesso devo cucinare, lascia perdere, che su quella roba lì è sempre stata un
sì,
po'.
Le tematiche erano cristologia, quindi voi, non so, avete quattro figli di cui quando lui partiva uno sempre su quattro cadeva dal divano e gli veniva un bernoccolo di 20 centimetri e lui chiudeva la porta, preparavi la cena e ti parlava cristologia, mariologia, San Paolo, cioè delle cose che, per l'amor di Dio, interessantissime, se volete lo prendete voi a cena una sera. E ecco, ecco.
Come vedete è passata negli anni, questa cosa è migliorata. E in questa cosa qui, tra l'altro, il Signore, aggiungiamo che quando uno dice di sì, il Signore gli dà un dito, si prende il braccio, è arrivato anche il quarto figlio, la quarta figlia, la Isabella, no? Proprio per fare in modo che le cose fossero ancora più energiche. E sono stati anni, secondo me, importanti proprio perché la tematica era quella. Cos'era per me, cosa voleva dire fare il diacono? E quindi, per esempio, scoprire per me alcune cose molto belle, che era l'idea del diacono come ministro della soglia, perché il diacono lavora, quindi è in mezzo alle persone, ha una vita in mezzo alle altre famiglie, perché magari vado a prendere i figli a scuola, però poi sono anche in chiesa. E allora c'è questo ruolo che è sia da una parte sia dall'altra, che va coniugato, no? Cosa vuol dire oggi che io lavoro e che le persone dove lavoro sanno che io sono il diacono? Questa è una domanda molto importante. La domanda sul ruolo, che è un tema che ultimamente è abbastanza, in qualche modo, è già stato citato da qualcun altro, il senso del ruolo, il peso del ruolo. C'è. Interessante anche, appunto, il senso di questa cosa, come il Papa diceva, i custodi del servizio. Cioè, il Papa, quando è venuto a Milano, Papa Francesco diceva i diaconi non sono solo i servi, sono i custodi del servizio, cioè quelli che devono ricordare alla Chiesa, diceva, noi preti, che tutti dobbiamo metterci al servizio. E questa è una cosa che a me è piaciuta sempre molto, no? Diceva anche prima il Donna, e mi piace che hai fatto l'esempio di Maria, che a me piace tanto, no? L'esempio di Maria non è una di quelle che ha fatto, è una di quelle che ha detto sì, e quel sì lì le è valso il fatto di essere la madre di Dio. E quindi la questione non è che cosa fai, la questione è la tua capacità invece di continuare a dire sì, perché con buona pace di tutti noi, per esempio, siamo davvero piccolini nella fede, ma il nostro limite, quando tu dici di sì, il tuo limite non è più importante, perché il fiorire del Signore è questo qui, che non gli serve che tu sia grande per fare una pianta grande, gli serve che tu sia piccolo e che dica di sì. E la terza cosa che mi piaceva molto di del diaconato che ho imparato, no? Ne parlavamo anche prima col Donna, e quel brano di Luca, no, che è sempre un po' bistrattato, del servo inutile, o lui diceva, la tradizione che si dice anche non inutile, cioè non che genera utile. Invece a me piace proprio invece il termine il servo inutile, cioè che non serve. Perché poi inevitabilmente quando parlano di diaconato mi dicono ma tu cosa fai rispetto a un prete? E io con buona pace di tutti, se io ci sono o io non ci sono alla Chiesa, non cambia niente. L'unica cosa che posso fare il più dei laici tendenzialmente è quella di predicare, perché per il resto i funerali i laici li fanno, la comunione la fanno, non c'è una grande differenza. Ma in questa cosa qui invece io ho trovato un bellissimo segno, il segno proprio di questa cosa, che la questione non è quanto tu sei utile, la questione non è quante cose facciamo, la questione invece è un'altra, la questione semplicemente è quella di esserci, di dire di quello stare, di quel dire sì, che fa sì che il Signore poi in quella situazione lì ci pensa Lui. E allora, dopo questi 5 anni, quello che è successo, appunto, c'è stata l'ordinazione, è stato un momento molto bello, un momento, giustamente Serena citava prima il fatto che appunto i nostri genitori hanno sempre avuto una fede un po' particolare, mio padre in particolare non l'ha mai avuta la fede, mio padre quando era giovane era segretario del Partito Comunista, crescendo non ha cambiato molto idea, per tanti anni mi diceva che il male grande dell'Italia è la Chiesa. Insomma, non devo essere stato il figlio migliore, ecco, tra quelli ne ha cresciuti 4, probabilmente gli altri gli hanno dato più soddisfazione, no? Anche se io gli ricordo sempre che quando io ero in terza media, lui mi portava in oratorio e un giorno io gli dissi, lui mi disse, ma tu lo sai perché ti porto in oratorio? E dicevo, papà, per giocare. E lui mi rispose, questo continuo a rinfacciarglielo, no, ti porto in oratorio perché la Chiesa ti può dare una speranza che il mio partito non ti può dare. E io gli dico sempre, tu con quella frase mi hai rovinato. Perché dopo quella frase lì, cioè io non posso più fare, cioè come fai a fare altre cose? E la cosa che a me è piaciuta, quando gli ho detto che facevo il diacono, lui non l'ha presa molto bene, ha detto, ma tu cosa pensi di venire qui a benedire tua madre? Cioè questo è il suo problema, no? Eppure quando c'era l'ordinazione da fare in Duomo, e voi sapete che in Duomo di Milano, quando c'è da fare una bella messa solenne, parte un piacere là dentro, che c'è tutto da fare, una roba, io dissi a mio papà, senti, se vuoi venire va bene, aspetti fuori, ti dico allora che finiamo, vieni dopo.
E abbiamo dato l'appuntamento a trovarci per fare un rinfresco a tutti i genitori, i suoi genitori, i miei genitori, hanno detto venite, ci troviamo a fare il rinfresco, non venite in Duomo.
E invece mio padre ci ha tenuto a essere lì fino in fondo. Non ha detto niente, non si è neanche lamentato della durata, però ci ha tenuto a essere lì anche lui. E dopo l'ordinazione... devo dire che forse più dell'ordinazione il momento intenso è stato proprio quello della consegna dell'incarico, quando a un certo punto ci hanno detto dove andavo a finire, insomma, no? Su queste cose evidentemente non funziona come con i sacerdoti, che li mandano un po' ovunque dove serve, evidentemente tengono conto che tengo famiglia e quindi mi hanno mandato a 10 minuti da casa, sempre a Monza, in un'altra parrocchia che non conoscevo, non avevo mai visto. E devo dire che anche lì il Signore ha una capacità di regalarci, di seminare, di far fiorire le cose, che è sorprendente. Nel senso che in una parrocchia che non conoscevo, tra l'altro quella di San Biagio, è una parrocchia molto grande, molto organizzata, con tantissime attività, con tanti gruppi, e dove io, tra l'altro, l'incarico che mi hanno dato era quella della pastorale familiare decanale, che è un grande nome, ma... che cosa voglia dire esattamente è tutto da scoprire, ok? Invece abbiamo trovato, è stato per noi l'ennesimo ritrovo di volti meravigliosi, che secondo me ci vogliono bene, non abbiamo capito ancora per quale motivo. Cioè molto più di quello che stiamo dando ci sta tornando indietro. ma c'è una capacità incredibile e in questi anni davvero sono successe delle cose, come dire, che vanno al di là di quello che uno si può spiegare, no? Per cui a un certo punto, per esempio, ho cominciato a occuparmi dei battesimi, che è una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa soprattutto quando trovi delle famiglie che gli dici: ma perché stai battezzando tuo figlio? E ti dicono: ma io sono ateo, lui anche, però abbiamo pensato che è giusto battezzarlo. A me questa cosa stupisce, nel senso che vuol dire che al di là di tutto c'è qualcosa là dentro, un po' come diceva mio padre, c'è qualcosa là dentro che tu sai che non hai tuo. Perché poi c'è chi ti dice: mia mamma voleva, ma c'è chi ti dice: no, non è mia mamma, penso che sia giusto, anche se non so dire bene perché. E in queste cose poi fioriscono delle cose incredibili, per cui c'è stata una mamma che non era cristiana, che ha voluto battezzare il figlio e poi ha detto: vorrei essere battezzato anche io. E questi sono dei regali grandissimi, perché oggi fare il battesimo da adulti, non so se è successo qui ultimamente, due anni impegnativi, è stato un percorso molto bello. E poi è successo anche di persone invece che vengono a battezzare i figli, c'è la grande questione, noi abbiamo la grande questione di padrino e madrina che devono avere, ecco, lasciamo stare quello che devono avere, le condizioni che dovrebbero avere, mamma e papà in realtà non devono avere nessuna condizione, se chiedono li battezziamo. Abbiamo avuto anche mamma e papà che magari hanno avuto, che dicono: noi siamo divorziati, vorremmo, adesso abbiamo due papà che stanno facendo il percorso di discernimento secondo Amoris Laetitia, invece perché hanno questo desiderio invece di ritornare nella Chiesa. E sono tutte cose che io non avrei mai neanche pensato, non puoi progettare. Vivono e accadono perché tu decidi di stare in un posto e tu sei disponibile e queste cose vengono da te. C'è un brano che a noi piace molto, che è il brano del nostro matrimonio, che è quello del Vangelo del Buon Samaritano, che Monsignor Brambilla anni fa ci aveva fatto questa riflessione e a noi è stata molto, siamo rimasti molto, molto legati, e diceva: noi tutti pensiamo che il bravo cristiano è il buon samaritano, che è bravo chi si ferma. Lui diceva: voi non siete così bravi, ce n'è solo uno che è così bravo ed è lui. E tu dicevi: ma allora scusami signore, io dove sono in questa parabola, no? E leggila fino in fondo, diceva lui, diceva: cosa fa il buon samaritano? Lo prende, lo porta in una locanda, lo lascia al locandiere, gli dà dei soldi, gli dice: quando tornerò ti darò il resto. Quindi lui diceva: noi quando siamo bravi siamo locandiere che accettiamo di prendere in carico qualcuno. Io devo dire che in questi anni per noi è stato davvero molto così. Non che noi siamo più bravi, non che siamo eccezionali, però quelle volte che diciamo va bene, che ci prendiamo carico qualcuno, otteniamo sempre di più di quello che noi siamo capaci di fare. E quindi, per esempio, la domanda grande che era: cosa vuol dire fare la pastorale familiare decanale, che è questa cosa che si fa un po' di fatica, perché anche a Monza, ovviamente, quando ne parli, ogni sacerdote ti dice: ma io ce l'ho la mia pastorale familiare, non mi dare fastidio. Non fare delle attività in più, oltre a quelle che faccio già io. Non fare delle attività che vanno in conflitto con le mie. Invece quello che abbiamo scoperto è che anche a scuola dei nostri figli c'è un grandissimo numero di famiglie che magari oggi non vengono in chiesa, che hanno un grande desiderio nel cuore e che aspettano che qualcuno gli dica: vuoi venire? E allora abbiamo cominciato con alcuni gruppi e anche in alcuni casi, proprio in situazioni particolari, scopriamo anche persone, magari il marito, un caso di due amici che ormai sono amici carissimi, il marito non è credente, però è contento di venire, ci troviamo. Perché dice: mia moglie ci tiene e voglio, e ogni tanto dice: vi invidio perché voi avete la fede ma io non ce l'ho, però intanto è fedele. E una volta che gli abbiamo proposto: fai tu la riflessione della serata con tua moglie, hanno detto di sì. E quindi anche lì c'è una capacità, a volte proprio la questione non è cosa facciamo, non è che noi siamo più bravi a organizzare le serate che facciamo, anzi, noi su questo, per esempio, rispetto a alcune richieste che ci fanno ogni tanto noi, qualche richiesta che arriva dall'alto, diciamo, ci dicono fai questa serata, organizza questi corsi. Detto, no. Noi siamo dell'idea che in realtà più che organizzare tutte queste cose che servono a volte, ma che a volte servono più a dire che fai qualcosa. Il nostro fiorire invece è la questione un'altra, è capire, incontrare le persone, dedicare il tempo a loro. Io su alcuni appuntamenti della diocesi o della zona non sono più quello che c'è sempre a tutti quanti, anche perché messi insieme non mi bastano le settimane per partecipare. Ma quando ci sono delle famiglie invece che cominciano ad avvicinarsi, ecco, a noi, stare a cena con loro, incontrare ultimamente i fidanzati sono una potenzialità incredibile, cioè non desiderio, magari vengono soltanto per il matrimonio, ma se tu gli dai un pochettino e dedichi un po' di tempo loro scoprono una voglia di raccontarsi che non finisce più, e tu scopri un'altra cosa, cioè che forse loro quando trovano delle famiglie che hanno voglia di incontrarsi, ci sono quelli che dicono ma io una cosa così la vorrei. Tu dici, allora vieni. Ma non perché io sono bravo, ma perché c'è questa cosa in cui il Signore è più bravo di noi. Noi basta mettere davvero pochissimo e il Signore è capace di mettere insieme tutti i pezzi. Un po' come penso anche ai don capiti, quando tu fai una predica che te la sei pensata per fatti tuoi. Cioè, magari vivi in mente un po' la tua comunità, se c'era qualche... E poi arriva qualcuno e ti dice, guarda, io grazie perché avevo bisogno esattamente di queste parole oggi. E tu dici, no, non devi ringraziare me perché io non sapevo che c'eri oggi, non sapevo i tuoi problemi. Il Signore è stato capace di ispirarmi delle parole che andavano bene per te. Questo è la bellezza che noi viviamo in questo nostro modo, no? E dove un'altra cosa per noi importante è, ritornando a prima, che la domanda era cosa vuol dire il diaconato con quello che siamo noi, la questione è sempre stata che questa cosa facesse di me e di lei, di me un padre migliore e un marito migliore, uno sposo migliore, facesse di me anche un collega migliore per dove sono al lavoro, un amico migliore, un figlio migliore per i miei genitori, e non perché io sono più bravo perché sono diacono, ma perché un vivere in un certo modo l'ascolto ti porta ad essere, no, lì che piano piano le cose il Signore trova il modo di in qualche modo di modellarti come il vento la pietra, ok? E di far andare le cose nella direzione giusta. E questa cosa doveva valere anche per lei. Quindi il diaconato ha senso se tu diventi una madre migliore, diventi una sposa migliore, un'amica migliore, una figlia migliore. E questo è stato per noi un po' il grande criterio per capire se questa vocazione va bene ancora oggi, se questa vocazione è vero che mi porta via tanto tempo, quindi io sto meno tempo con i miei figli, sto meno tempo con lei, ci pone il problema di come dedichiamo il tempo. E in questa cosa qui però la vera domanda che ci facciamo è se questo tempo che diventa meno, si allarga, diventa cose, se il tempo trova lo spazio in qualche modo di diventare di qualità migliore, di diventare diverso, di diventare più bello, allora quello è un criterio che dice che la Chiesa ci sta aiutando in quel momento, che quell'essere così nella Chiesa è utile.
Sì, e poi l'altra cosa è stata sicuramente una verifica abbastanza a breve giro, nel senso che queste sono tutte le cose che in qualche modo incontriamo e viviamo, e poi... In realtà il primo dono che ci ha fatto il diaconato è stato proprio per noi, cioè per Serena e per Maurizio. Quindi, ad esempio, ci siamo riscoperti in alcuni momenti faticosi della vita personale, lavorativa, in cui il modo che poteva sembrare lontano dai... dalla vita frenetica che avevamo un po' imparato durante il seminario quando andavamo come famiglia, un po' invece un po' di più anche dai nostri amici, dal modo di stare insieme dei nostri amici, in qualche modo è diventato un po' il giudizio di quello che ci capitava, quindi il fatto di poter stare insieme, di stare insieme in questo modo, diventava modo di guardare tutta la nostra realtà. Ad esempio, se io ho un momento di fatica al lavoro, un momento di impegno, io ho imparato e ho avuto proprio esperienza che Maurizio per me fa un tifo spudorato. E quindi il modo di stare insieme rispetto a prima del diaconato è stato proprio quello di poterci accompagnare nella vita a essere sempre meglio, fosse anche solo con la preghiera quotidiana. Cioè Maurizio segue la liturgia delle ore, io no, nel senso che spesso non sono così ligia, però io ho la certezza che Maurizio prega per me, per il mio posto in paradiso, perché io possa avere una vita migliore. Questo è stato il primo dono. Un altro dono è stato quello di poter guardare la nostra storia anche in momenti in cui non pensavamo di farcela, nelle cose quotidiane, e vedere invece come lì è nato uno spazio gigantesco. Cioè l'anno in cui lui aveva questo grandissimo desiderio di entrare nel percorso del diaconato e io invece avevo sotto mano tutte le fatiche di una famiglia con tre figli piccoli, un lavoro a tempo pieno, lui faceva ancora il trasfertista all'epoca, ci ha fatto essere in qualche modo distanti per un tempo. Oggi guardo quel tempo come un tempo assolutamente di grazia, perché è come se qualcuno ci avesse detto: guarda Serena, e questa è la mia grande fatica, guarda Serena, se anche tu che sei la maga dell'organizzazione riesci a organizzare tutte le cose, tu hai i tuoi figli, domani mattina non puoi decidere se mettergli un capello in più in testa o farli svegliare per la colazione. E che cosa è successo dopo quest'anno? Dopo quest'anno è successo che Maurizio ha cambiato lavoro, è arrivata un'altra proposta lavorativa che l'ha tenuto molto più tempo a casa, è successo che io ho avuto il part-time al lavoro, è successo che alcune condizioni di vita più impegnative anche delle nostre famiglie di origine si dipanassero. E in quel momento è come se noi, ma soprattutto io, vedessi una scritta con scritto: dai Serena, ce la puoi fare, coraggio. Questa cosa in realtà è accaduta in tantissimi altri momenti e per noi il diaconato è stato un po' il cambio di passo, cioè il cominciare a guardare la nostra vita come il fatto che in fondo ci fosse proprio un orizzonte buono per noi, indipendentemente dalle fatiche quotidiane. Se chiedete, se ci fossero qua i nostri figli, loro in seminario si sono annoiati tantissimo. Dopo la terza volta ci hanno detto: mamma, papà, lasciateci a casa dei nostri amici, perché c'era questo parco gigantesco ma era inaccessibile per i bambini. E quindi loro erano lì. Ebbene, i nostri figli in quegli anni, in quei sabati o in quelle domeniche, hanno avuto delle relazioni con i nostri amici grandi, quindi con i genitori, che oggi per i nostri figli adolescenti sono delle relazioni bellissime. Se noi litighiamo con Pietro, discutiamo, Chiara discute, ma io so che viene invitata a casa di Carlo e Valentina o di Chiara e Mauro, io lo so che c'è un gioco di sponda. E questa cosa è arrivata lì soltanto perché noi siamo passati da un altro pezzo. Quindi ci sono proprio dei segni che ci confermano che in quel momento abbiamo fatto la scelta migliore. I segni che ci dicono che oggi, nonostante siamo assolutamente manchevoli, Maurizio ha ripetuto anche un po', i sacerdoti lo vivono ancora di più forse, la richiesta, no, che viene fatta. ormai c'è una grande emergenza, un'emergenza di fede, un'emergenza di le famiglie, ok. Noi viviamo tanto questa richiesta, soprattutto di essere performanti per stare vicino alle persone. Ecco, noi non siamo performanti, noi non ce la facciamo. I nostri incontri sono incontri molto semplici. Uno dei gruppi che è cresciuto con i nostri amici l'abbiamo chiamato il gruppo dei maltre insieme, perché in Brianza vuol dire quelli messi insieme male, perché non ne facevamo uno. Ecco, ad esempio, è uno degli appuntamenti in cui alcune persone sono più fedeli in assoluto di tutti quelli che abbiamo. Quindi su questo anche oggi riscopriamo che c'è un dono che arriva e che passa sproporzionato rispetto a quello che viviamo, che facciamo, ok? Perché noi siamo assolutamente molto manchevoli per tante cose.
C'è un tema poi che a me piace trattare alla fine, che è quello del lavoro, perché c'è una chiesa che, come diciamo da tanti anni, è una chiesa che è in uscita. Cos'è questa chiesa in uscita? Vuol dire essere chiesa, nel mio caso, appunto, quando al lavoro tutti sanno che sei diacono, è un po' come i sacerdoti, non ti puoi nascondere. Anzi, sembra che tutti ti guardino ancora di più, perché dicono, ma tu sei un diacono, non vuoi fare le cose in un certo modo, non vuoi essere più bravo degli altri. E questa parte è impegnativa, però io penso che... Cioè, in quello che cerco di fare io, il punto non è cercare di essere bravo, perché su quello non sono mai stato bravo, non lo imparo oggi. Quello che cerco di fare invece è, ogni volta che incontro qualcuno a lavoro, su una cosa o sull'altra, cercare prima di tutto di incontrare la persona. Perché tutti a lavoro, e facendo in questo momento il direttore amministrativo, ma anche dove lavoravo prima, di situazioni hai tante, hai la persona che magari devi dirgli che non si riconferma il contratto per mille motivi, hai la persona che viene a dirti che magari va bene, il lavoro gli piace ma non sta guadagnando abbastanza, cioè di situazioni ce ne vedo, tra l'altro a scuola vedo anche tutte le famiglie che vengono a dirmi vogliamo portarla in questa scuola ma costa troppo. In tutte queste cose qui però il mio punto non è ti risolvo il problema perché sono bravo, il punto è prima di tutto incontrare la persona che c'è davanti. E questo secondo me è una cosa che ogni battezzato deve imparare a fare. Cioè avere in mente che davanti abbiamo delle persone che, per quanto anche lei lavoro, lo sa benissimo, per quanto magari a volte siano antipatiche, siano quelle che ti rispondono sempre male, quant'altro, a volte la domanda più importante da fare non è dirgli smettila di fare la stupida o lo stupido, la domanda è ma stai bene oggi? Raccontami, è successo qualcosa? E quella parte lì ho visto che per me vale molto di più di tutto quello che possono essere invece l'idea di che cosa dovrebbe fare un diacono quando è in giro. Che poi tanto, i don lo sanno benissimo, di persone che ci criticano, nel più nel mondo, no? Ma quelle volte che invece riesci a dare a qualcuno che non se l'aspetta, l'attenzione che invece ha bisogno di dargli, quella roba lì ha un valore inestimabile. E il mondo ha bisogno, ha sete. Il mondo ha sete di qualcuno che ti ascolta. E questa cosa per noi l'abbiamo vista sia nel suo lavoro sia nel mio, è una cosa importantissima. Soprattutto, e questo anche ci tengo a dirlo, considerando che in tutti questi anni che vi abbiamo raccontato, io poi ho avuto anche dei problemi enormi al lavoro, non dove lavoro adesso, dove lavoravo prima. Abbiamo avuto un problema dove l'azienda in cui lavoravo per circa un anno e mezzo non è arrivato lo stipendio. Io ero socio, quindi poi avevo il problema anche dei dipendenti, che invece loro abbiamo cercato di darglielo fino in fondo, di dargli tutto quello che si doveva, ma poi non portavamo a casa. E quella roba lì, devo dire, che è stato anche lì un altro grande momento di ansia, di fatica per noi, però paradossalmente l'abbiamo passato con un affiatamento che è stato incredibile, con anche una tenerezza tra di noi che era inaspettata, perché giustamente lei era molto preoccupata. Io, essendo l'azienda mia, ero più innamorato del progetto. Lei diceva, ma scusami, lascia e trova un altro lavoro. E in questa cosa qui, che invece magari in altre famiglie sarebbe stata una crisi importante, per noi è stato un momento di grandissima crescita. E anche qui è stato fondamentale la nostra comunità, la nostra piccola, cioè tutte le persone che, volendoci bene, un lavoro che mi ha insegnato Serena a fare e a dire che tu questa cosa alle persone a cui vuoi bene la devi raccontare. Cioè non ti puoi vergognare se il lavoro non va bene. E scoprire gli amici, scoprire il dono, scoprire tutti quanti, cioè la tua comunità, che su quella roba lì cominciano a chiamare gli altri per capire se possono darti una mano, che poi non è che sono arrivati più soldi, però quella roba lì è, come diceva mio padre, la grande speranza che nessun altro ti può dare. Che c'è un affetto che è gratuito. C'è un amore che ti torna sempre indietro, che ti travolge sempre, che va al di là di tutto. Io devo dire, oggi a scuola, quando capita che qualche genitore venga a raccontarmi che è in difficoltà economica e quant'altro, io so esattamente di cosa sta parlando. E il modo con cui lui, ogni tanto qualcuno mi ha detto, ma il modo con cui mi guarda, no, io lo so perché non è uno sguardo di pietà, non è uno sguardo poverino, è uno sguardo di so esattamente cosa stai vivendo, l'ho vissuto anch'io, troviamo un modo di, che non vuol dire che sempre evidentemente possiamo regalare la retta della scuola dei figli, però ci sono dei modi per accompagnarti, cioè non preoccuparti adesso, non preoccuparti di dover pagare adesso, troveremo un modo di mettere a posto adesso, preoccupati piuttosto, magari hai bisogno di un altro lavoro, dobbiamo cercarlo, dobbiamo trovare qualcosa. E in questo io penso che il Signore davvero è capace davvero di far, cioè, fiorire il deserto, cioè laddove tu pensi che non ci sia niente, lui è capace di tirar fuori delle cose incredibili. E ripeto, non perché tu sei bravo, perché noi non siamo bravi, ma quando tu ti affidi, lui è capace di tirar fuori delle cose che sono incredibili. C'è, adesso non so se c'entra o non c'entra, però mi viene in mente e ve la racconto, c'è questa, nel Decameron c'è questa novella di Boccaccio, che è un po' particolare, no? Sapete che Boccaccio a noi di solito non ci piace tanto perché è un po' pruriginoso, in realtà era molto bravo sulle cose, no? C'è questa novella di un ebreo che lavora con il suo mastro, che è cristiano. A un certo punto questo qui gli parla di Gesù, lui dice, mi piacerebbe battezzarmi. E dice, bello, sei un ebreo, ti vuoi battezzare, però prima di battezzarmi voglio andare a Roma a conoscere il Papa, no? E il suo mastro è preoccupato, perché a Roma in quel periodo il Papa e la Curia non erano proprio sta forma di santità estrema, no? Quindi diceva, se questo va lì e torna indietro, col cavolo che si battezza. No, io voglio andare a parte, e poi torna, no? E gli racconta di tutto quello che ha visto. Ha visto, ma ci sono c'erano i cardinali che avevano i figli, c'erano i cardinali che avevano le concubine di qui di là. E il mastro dice, vabbè, allora niente, mi spiace, bello. E fa, no, come bello, io mi devo battezzare. Fa, ma scusa, dopo tutto quello che hai visto, ti vuoi battezzare? Fa, ma se la Chiesa va avanti da migliaia di anni con tutto quello che fate qui, è per forza che c'è Dio dietro. E io questa cosa la voglio. A me quel racconto lì piace, perché è proprio così. Cioè, la questione non è che noi dobbiamo essere i più bravi, perché essere più bravo c'è uno e basta per tutti quanti. La questione però per noi, che è stata quello che ha in qualche modo fatto innamorare noi due del Signore e della Chiesa, è che è pieno di persone che hanno detto, sono preoccupate nella vita solo di dire di sì. E in quel sì lì c'è stato così tanto per tutti che è stato in abbondanza. Ecco, noi quello che ci auguriamo sempre è questa cosa qui, che le persone in realtà oggi non tanto andate e organizzate un'altra San Vincenzo, un'altra Caritas, ma quando uno dice di sì, poi il Signore, i pezzettini, te li dà, ti allarga il cuore perché ci sia tutto quanto, e ti dà sempre una comunità, una Chiesa che in realtà, con tutti i difetti che abbiamo, perché i nostri amici anche sono pieni di difetti, la nostra comunità è piena di difetti, anche quella di San Biagio è piena di difetti, ma che tutto messo insieme, tu in realtà il tuo cuore, se li guardi con umanità, quindi non pregiudicarli, ma con la realtà di quello che vedi, scopri che c'è una bellezza incredibile e che è un regalo che ti è stato fatto, che noi non meritiamo, ma con buona pace di tutti abbiamo un Dio che non si preoccupa di che noi meritiamo le cose, e quindi prendiamolo così com'è, con la bellezza che ci dà, con la capacità di riuscire ad abbracciare quello che ci dà, semplicemente perché lui chiede di essere ricambiato e questo lui basta. Ecco, questa è un po' la nostra esperienza di Chiesa e un po' il nostro cammino.
Non so se esagero, ma forse una sintesi, proprio quando spreme il limone fino in fondo, potrebbe essere la Chiesa, due punti, elogio della normalità. Quello che un po' ci avete raccontato. Adesso a voi, se avete domande, interventi, suggerimenti, richieste.
Buonasera. Prima cosa, grazie. Seconda cosa, questo papà inizialmente contrario comunista l'ho avuto anche io sono Don Marco, e quindi questa cosa mi ha molto colpito, ma credo che poi il papà, almeno il mio così, ma io vengo da Sesto però, quindi tutto a dire, poi ha fatto il suo cammino, abbiamo fatto un cammino insieme come padre e figlio. E la cosa che mi colpisce di questo racconto legato al papà è come la vostra scelta di risposta a una chiamata nella vostra famiglia del diaconato ha poi aiutato, ma in generale, le relazioni primarie della vostra vita, al di là degli amici. La seconda cosa, questa cosa che avete detto, che hai detto tu Maurizio, che mi ha molto colpito, perché bisogna fare il diacono permanente e quindi la moglie deve scegliere che il marito diventi diacono e poi deve accoglierlo, perché così avete spiegato voi, per essere più marito, più moglie, più figlio, no, no, no. Ma non bastava essere discepolo di Gesù. Cosa aggiunge questa cosa per voi nel vostro rapporto col Signore e quindi in relazione poi con gli altri, ma per voi nella Chiesa? Grazie ancora tantissimo.
Provo a rispondere io, tanto poi mia moglie mi corregge senza problemi. Io penso che rispetto all'essere discepoli non cambia niente. Eravamo discepoli prima e siamo rimasti discepoli adesso. Discepoli immeritevoli prima, immeritevoli adesso. La questione non è cosa cambia, per noi la questione è stata: Signore, ma tu cosa vuoi da me? Quindi la questione che è cambiata è che la nostra percezione, il nostro cammino è stato che il Signore voleva da noi quella roba lì. E i discepoli seguono quello che dice il Maestro. Quindi la questione non è che facevo di più, che ero migliore. Quella è una cosa che ci siamo tolti subito dalla testa, sia io che lei. Non doveva essere un di più, non doveva essere una cosa in più. La domanda in tutti quegli anni lì, dal primo anno e quegli anni dopo: Signore, ma questo è quello che mi stai chiedendo tu o è quello che voglio io? Che io un po' il dubbio mio è sempre stato: ma io lo sto facendo per me, per diventare importante? E questo dubbio c'era, no? E invece quello che è successo, quello che abbiamo capito in realtà, è che quello ci veniva chiesto. E noi quindi semplicemente ci siamo affidati. Come discepoli ci siamo affidati e lui ci ha chiesto quello. Quindi, ecco, questo è quello che ho in mente di risponderti. Altro non lo so. Ci sentiamo, se non fosse andato, se mi fossi fermato, noi eravamo d'accordo che andava bene lo stesso. Perché voleva dire che ci saremmo fermati se qualsiasi pezzo della nostra famiglia, un figlio, una cosa, il resto della famiglia, ci avesse fatto capire che quella scelta lì stava forzando le nostre relazioni. Ci sono state relazioni, come appunto i genitori, che non erano d'accordo, però quel cammino lì, paradossalmente, ha aperto il cuore anche a loro a vivere in una maniera diversa, e quindi noi abbiamo capito che quella era la richiesta che ci è stata fatta. Non sappiamo ancora bene dove andrà a finire, però questo è quello che stiamo un po' vivendo, ecco.
Io rispondo invece alla tua domanda per i genitori, perché in realtà adesso abbiamo raccontato questa cosa del diaconato perché appunto il tema era un po' di questa sera. Ma l'esperienza di vita differente da cui siamo partiti rispetto all'esperienza di vita dei nostri genitori era già antecedente, cioè noi ci siamo sposati, io avevo 24 anni, Maurizio ne aveva 27, e io ho ben in mente quando li abbiamo invitati fuori a cena per dire che ci saremmo sposati, era ottobre, si erano conosciuti una volta sola prima quando abbiamo fatto un incidente in moto all'ospedale, quindi il secondo incontro è stato che gli abbiamo detto che ci sposavamo, non erano molto contenti, ok? Le mamme non hanno mangiato niente. I papà hanno bevuto solo, la serata è finita così. L'obiezione era proprio un'obiezione di senso, cioè tutte e due le famiglie ci hanno detto: vabbè, ma tu hai 24 anni, tu ne hai 27, convivete un po' di anni, capite come funziona? Se è una roba seria vi sposate. E al che, quando gli abbiamo detto che insomma la data era già stabilita ed era il 14 luglio, era fine ottobre quando abbiamo cenato insieme, la seconda obiezione è stata: Serena, sei incinta. Questo è per proprio nella libertà per dirvi le preoccupazioni dei genitori che ci sono state. Sì, noi eravamo da 2 anni, insomma, ci conoscevamo da tanti anni prima, però il segno che... E noi abbiamo avuto la sana incoscienza dei giovani di tirare dritto. Una delle cose più belle che hanno visto e che per noi è stato il più grande regalo è stata la celebrazione, ok? Tanti amici, tanti canti, una messa lunghissima, ma i nostri genitori hanno proprio visto la misura di che cosa voleva dire una comunità. E quindi già a sera erano contenti, ci hanno proprio detto: che bella festa. E poi un anno dopo suo papà mi ha mandato un messaggio. Suo papà è un uomo, come avrete capito, di poche parole lapidarie, un uomo di quelli di sostanza, ok? Mi ha mandato un messaggio via WhatsApp dicendo: buon anniversario, i giovani hanno, diciamo, lo slancio del futuro. Meno male che un anno fa vi siete sposati. Quindi per me questo è il segno che se anche io e suo papà abbiamo un'esperienza di fede completamente diversa, il centro delle cose della vita, proprio il nucleo centrale di bene, di bello che c'è, noi ce l'abbiamo uguale. E questa cosa nella nostra vita ha poi trovato altre risonanze nel momento in cui, come in tutte le famiglie, ci sono state delle difficoltà, le malattie, il lavoro di Maurizio, quindi tante difficoltà normali, ok? Noi ci siamo ritrovati tante volte a pregare per chi non avesse ricevuto il dono della fede, quindi i nostri fratelli, i nostri genitori, perché capivamo che in quel momento lì della vita, una malattia o un momento di appunto lavorativo difficile, l'aver ricevuto il dono della fede era una cosa che ci salvava. E invece l'avere un orizzonte limitato all'umano, al qui ed ora, era una cosa che annichiliva, ok? Noi abbiamo proprio vissuto le cose che ci raccontavamo a volte in famiglia, soprattutto sulla difficoltà lavorativa, dove noi avevamo chiaro che l'orizzonte buono della nostra vita non finiva col fatto che lui il 27 non prendeva lo stipendio e che i dipendenti dovevano essere pagati ma che c'era un altro orizzonte. E il passaggio l'abbiamo fatto quando ci siamo ritrovati proprio con l'intensità a pregare per loro, perché anche loro potessero ricevere questo dono per star bene nella loro vita. Questo è stato il passaggio che ci ha svoltato, indipendentemente dalle posizioni completamente diverse. Non so se ho risposto. Poi se vuoi ci puoi raccontare come hai fatto a fare il percorso con tuo papà, magari lo proponiamo anche ai nostri.
Grazie sinceramente per la testimonianza, per il racconto, per tutto. Noi continueremo questo nostro cammino, come già accennato, settimana prossima, la famiglia Gatti, che detto così non vi dice niente probabilmente, però è una famiglia dell'Associazione Laici del Pime, che anche loro avranno un modo, uno sguardo diverso, il cuore è lo stesso, ma viene osservato da prospettive diverse, sarà lo sguardo appunto della missione che ci guiderà appunto a riconoscere come la Chiesa fiorisce, cresce proprio in tanti ambiti diversi. Grazie Serena, grazie Maurizio, buona Pasqua.
Grazie.
Chiamiamo anche in causa l'amica di Maurizio, cioè Maria, la preghiamo come regina della pace, perché ancora una volta purtroppo c'è bisogno del suo intervento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Buonanotte, grazie.